avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
La sfida per il lavoro, per un'occupazione più stabile, passa anche per il sindacato. E quali sono i settori che attualmente stanno soffrendo di più per effetto della pandemia e della guerra in Ucraina? Benvenuti all'ascolto del mondo a radio, io sono Alessandro Guasci. Vi ricordo che potete ascoltare questa, come le altre puntate del Mondo della Radio in podcast, basta andare sul sito www.vaticanews.va, poi appunto cercare i nostri podcast. Allora, si sta tenendo in questi giorni a Roma il congresso CISL. La pandemia e l'attacco della Russia all'Ucraina rischiano di avere dei pesanti riflessi sull'economia. Giusto per dirlo, la disoccupazione è tornata a livelli del 2010, dunque all'8,3%, ma il 90% dei nuovi contratti di lavoro sono a termine. E pensate che il 12% della popolazione ha un reddito inferiore agli 11.500 euro l'anno. In sostanza si tratta dei cosiddetti lavoratori poveri. In Italia poi ci sono oltre 5.600.000 poveri e il rischio concreto è che nel 2022, anche per effetto della guerra in Ucraina, questo numero aumenti. Al congresso della CISL il presidente Mario Draghi ha detto che serve cambiare il paese con le parti sociali e poi ha annunciato per quest'anno un calo della pressione fiscale di 0,4 punti percentuali rispetto all'anno scorso. Ha detto che è la riduzione più consistente degli ultimi 6 anni. Il segretario generale della CISL, Luigi Sbarra, ha affermato che serve lanciare la sfida al governo, alle associazioni datoriali e alle altre associazioni sindacali per ritrovarsi in un campo largo di responsabilità, dunque concertare e condividere un nuovo modello di patto sociale. Poi bisognerà vedere che cosa ci si mette in questo patto sociale. E ancora, troppi morti sul lavoro, la ripresa non può basarsi, ha detto, sul sangue delle persone. Insomma, per Sbarra le sfide dei prossimi anni sono davvero tante.
Insieme possiamo farcela. Ecco perché oggi lanciamo la sfida al governo, alle associazioni datoriali, alle altre organizzazioni sindacali a ritrovarsi in un campo largo di responsabilità per concertare e condividere un nuovo e moderno patto sociale che metta in priorità la qualità e la stabilità del lavoro, il rilancio degli investimenti, la coesione sociale. La CISL è pronta.
Ecco, ma è preoccupato dell'instabilità politica di questo momento?
Ma penso che è interesse di tutti lavorare insieme per non perdere la sfida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per sostenere in una visione di partecipazione il cammino delle riforme, per dare una prospettiva di crescita al nostro Paese. Noi dobbiamo costruire una strategia che ci aiuti da un lato a governare e a gestire l'emergenza, salvaguardare il potere di acquisto di salari, stipendi, pensioni, confrontarci su una nuova moderna politica dei redditi e accompagnare il Paese nella ripartenza mettendo a frutto le tante risorse che stanno per arrivare dalla Unione Europea.
Sbarra, che cosa si può fare per difendere i redditi da pensione e da lavoro dall'attacco dell'inflazione?
Intanto rinnovando tutti i contratti pubblici e privati scaduti da lungo tempo. Poi bisogna detassare i frutti della contrattazione, soprattutto quella di secondo livello, pensiamo ai premi di risultato, agli accordi di welfare aziendale. Dobbiamo avviare un confronto con le associazioni datoriali per una necessità che è quella di aggiornare il parametro dell'Ippica che oggi non tiene conto di questo alto costo dell'energia. Dobbiamo fare insieme uno sforzo per salvaguardare e difendere il lavoro, i redditi dei lavoratori dipendenti, rivalutare aumentare le pensioni e insieme sostenere un cammino di crescita che faccia leva sugli investimenti pubblici e privati. Tutto questo si può fare passando da una logica puramente rivendicativa e difensiva ad uno schema nuovo di partecipazione e di concertazione.
C'è anche un problema, riforma delle pensioni, da affrontare presto.
Il confronto con il governo, come noi auspicavamo, è partito anche se in sede tecnica. Dobbiamo ritornare subito al tavolo politico perché dicembre è quasi arrivato. Dal 1 gennaio del 2023 si ripropone un pesante scalone di 5 anni per le persone che devono uscire dal mercato del lavoro. Ecco perché abbiamo posto 4 grandi priorità: una pensione contributiva di garanzia per giovani e donne, adesioni e incentivi alla previdenza complementare, rendere strutturale l'APE sociale e poi concertare e negoziare misure di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro. Non c'è un problema di costo economico, c'è invece un grande tema di sostenibilità sociale. Dobbiamo introdurre elementi di equità, di solidarietà, di sostenibilità nel sistema pensionistico e previdenziale italiano.
Al congresso CISL c'è stata anche una vera ovazione per i rappresentanti dei sindacati ucraini presenti tra il pubblico. Ecco, Natalia Ledisca, vicepresidente della Confederazione dei Sindacati Liberi, delinea un quadro preoccupante, drammatico per il lavoro in Ucraina.
Molte persone in Ucraina stanno perdendo il lavoro. I russi hanno distrutto le nostre infrastrutture, i nostri ospedali, le nostre scuole. Calcoliamo che circa 5 milioni di persone hanno perso il lavoro e che il prodotto interno lordo potrebbe calare anche del 30%. Ma pensiamo che se la situazione cambierà con la sconfitta dei russi, potremo rialzarci. Noi vogliamo vivere in una nazione libera e democratica.
Ora noi andiamo a vedere che cosa succede in alcuni settori cruciali del paese. Iniziamo dalla scuola. Ecco, il ministro dell'istruzione Bianchi dice che tra l'anno scorso e quest'anno sono stati assunti 120.000 insegnanti e ne saranno assunti altri 70.000 nel 2024. Quello che però non piace al sindacato è il decreto legge numero 36 che interviene su reclutamento, formazione e valutazione degli insegnanti. Qui il governo sta sbagliando, ci sono ancora pochi soldi per la scuola, così ci ha detto Ivana Barbacci, che è segretario di CISL Scuola.
Noi il 30 di maggio faremo uno sciopero, ed è uno sciopero, diciamo, significativo, carico di simbologia, chiamiamola così, perché siamo contrari all'intervento che il governo, il ministro Bianchi, attraverso il governo, ha promosso con l'introduzione di un decreto legge, il decreto legge 36, che interviene in maniera maldestra anche sugli impegni del PNRR previsti in ordine al reclutamento e alla formazione del personale della scuola. Quindi i due nodi fondamentali sono poter mettere in classe dal 1 di settembre tutti i docenti, la maggior parte dei docenti che possano garantire appunto una stabilità, una continuità di offerta formativa, e l'intervento del decreto legge 36 non garantisce questa esigenza. Dall'altro lato, investire con risorse nuove sul personale, promuovendo una grande campagna di formazione che riguardi tutto il personale della scuola e non parte di esso.
A settembre rischiamo di rivedere di nuovo gli alunni con le mascherine in classe. La scuola, sotto il punto di vista del Covid, secondo lei è sufficientemente sicura ad oggi?
In realtà sono passati 2 anni da quando abbiamo fatto i conti con una pandemia e in sostanza all'interno delle scuole non è accaduto nulla di diverso rispetto a quello che c'era prima della pandemia. Quindi il numero degli alunni per classe è rimasto invariato. Ci sono delle realtà che sono esattamente rimaste alla, al tempo prima della pandemia. Quindi purtroppo devo dire che non c'è stato un passo in avanti, nemmeno nei trasporti, nemmeno nei sistemi di areazione. Quindi gli edifici scolastici sono rimasti esattamente quelli che erano e di conseguenza ci troviamo di fronte ad una prolungarsi dell'emergenza, perché poi comunque le scuole sono seppur sicure perché ci sono delle regole ferre, il mantenimento della mascherina, però non garantiscono una libertà che invece noi stiamo vivendo oramai come liberi cittadini, andando vivendo quotidianamente nelle città.
Senta, il sistema italiano è fatto a due gambe, quello statale e quello paritario. Secondo voi anche quello paritario in qualche modo va sostenuto?
Penso proprio di sì, dobbiamo darci delle regole come ce ne sono state finora. Il sistema paritario è un sistema che se funziona e se ha regole, se ha personale abilitato e se ha condizioni per cui si è dentro il sistema del pubblico, del sistema scolastico pubblico, è un sistema che va rafforzato, sostenuto e che chiaramente non deve entrare in concorrenza con il sistema statale, ma deve andare eventualmente a supporto e deve essere appunto sostenuto con degli interventi mirati.
Ho l'impressione che si parli sempre troppo poco degli insegnanti di sostegno e puntualmente a settembre assistiamo a dei veri drammi familiari, perché magari la persona viene portata a scuola ma poi l'insegnante di sostegno non c'è. A che punto siamo sotto questo punto di vista? Manca anche qua l'organico?
Sì, decisamente, è una vera e propria emergenza. Mi sento di dire che siamo arrivati ad avere più di 110.000 posti in organico di diritto, ma non abbiamo il numero di persone adeguatamente specializzato. Quindi noi continuiamo in maniera imperterrita a mettere in classe docenti, diciamo anche volenterosi, ma che non hanno la specializzazione per poter affrontare situazioni di complessità in termini di apprendimento, comunque in termini di disabilità che i nostri ragazzi meriterebbero. Quindi serve un grande investimento in termini di formazione da parte delle università, serve un indirizzo chiaro del Ministero da un lato e del Governo dall'altro per poter coprire questa specializzazione, questa professionalità che evidentemente ce n'è bisogno, ma a cui non è corrisposta altrettanta attenzione.
Ora guardiamo che cosa succede nel settore metalmeccanico. I tavoli di crisi aperti al MISE e al Ministero dello Sviluppo Economico sono una settantina, in netto calo rispetto a qualche anno fa. Alcune importanti vertenze, come quella della GKN, sono state risolte, ma altre rimangono, va detto, aperte. Pensiamo alla Whirlpool, oppure a tutta l'indecisione che c'è sul futuro dell'ex Ilva. Sullo sfondo la carenza di materie prime dovuta alla guerra in Ucraina e alle sanzioni nei confronti della Russia. La situazione è migliorata rispetto a due anni fa, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Così ci ha detto Roberto Benaglia, che è segretario della FIMCISL.
Diciamo che sicuramente appunto non è tanto la quantità di crisi, ma la loro criticità che noi dobbiamo continuare a seguire. Abbiamo crisi nuove, soprattutto dovute ai grandi cambiamenti che le tecnologie, il mondo dell'industria metalmeccanica sta avendo, cito soprattutto la transizione ecologica che sta portando sull'automotive, sulla componentistica, sulla siderurgia, sulla termomeccanica, difficoltà di trasformazione inedite, ma anche la transizione digitale. E quindi cosa fare? Non si vive di sole crisi, non si vive di ammortizzatori, c'è bisogno di accompagnare questi processi. Noi pensiamo che questa importante e straordinaria stagione di risorse europee dettata dal PNRR finalmente deve scaricarsi a terra, deve essere attuata e soprattutto deve essere indirizzata ad accompagnare con politiche industriali ma anche sociali le imprese e i lavoratori che sono dentro questa grande trasformazione. Dobbiamo tenere assieme tutti, dobbiamo evitare che ci siano vincitori e perdenti, dobbiamo accompagnare le persone sia nel cambiamento delle professioni ma sia anche nel cambiamento del lavoro.
Senta, nel frattempo ci si è messa di mezzo pure la crisi energetica, le industrie italiane stanno soffrendo molto sotto questo punto di vista. Voi come sindacato quale apporto potete dare?
Ma anzitutto in questo momento chiediamo una grande rete di protezione, sperando che soprattutto questa tempesta energetica dovuta anche alla guerra assurda che sta capitando in Europa termini il prima possibile. Le industrie, diciamo, energivore sono quelle che più stanno soffrendo. Abbiamo industrie che in questo momento pagano più di costi dell'energia che di costo del lavoro, una cosa mai capitata, e addirittura hanno ordini per i prossimi 2-3 anni, ma più producono e più perdono. Dobbiamo gestire aiutando le imprese. In questo momento queste industrie sono quelle che più stanno utilizzando la cassa integrazione. Dobbiamo sicuramente mettere un tetto ai costi dell'energia in chiave europea se possibile, ma sicuramente questa è una soluzione da portare avanti, perché dobbiamo evitare che aziende di trasformazione importante vadano fuori gioco, addirittura vengono queste sì fatte cadere dovute a seguito di questa tempesta. Quindi c'è bisogno di agire, e poi in prospettiva sicuramente rendere più sostenibile verso le rinnovabili il panorama energetico, perché deve essere tutto più sostenibile.
Senta Benaglia, il governo continua a puntare, o meglio, una parte del governo continua a puntare su un possibile salario minimo. C'è un problema salari anche all'interno del vostro settore, e voi soprattutto come potete aumentare la produttività, che in Italia sappiamo continua a essere troppo bassa?
Allora, c'è un problema salariale sicuramente in questo momento in tutto il paese, perché la fiammata dell'inflazione che da 15-20 anni i sindacalisti non vedevano più, i lavoratori non vedevano più, ovviamente sta colpendo i salari, ma appunto i salari si difendono negoziando i contratti, non tanto col salario minimo, lo dice la parola stessa, certamente non farà crescere, è una politica che non farà crescere i salari in questo paese. Serve contrattazione, i metalmeccanici hanno fatto un buon rinnovo contrattuale lo scorso anno, ma bisogna verificarlo, e soprattutto non è solamente una leva unica quella che può in questo momento difendere i salari. C'è bisogno di intervento fiscale da parte dello Stato, c'è bisogno di rendere più disponibile il flexible benefit, e c'è bisogno, come chiedeva giustamente lei, di rapportare sempre di più l'aumento dei salari, io dico non solo alla produttività, ma anche al tema delle competenze, perché oggi quello che si sta sviluppando è un innalzamento delle competenze. Ai lavoratori, anche per mansioni più semplici, vengono richieste competenze e capacità superiori. Ecco, il tema della produttività è un tema antico, purtroppo è un tema di sistema, perché non c'è tanto un difetto nella produttività del lavoro, ma c'è un difetto generale dovuto al nanismo delle imprese, al fatto che le infrastrutture non ci sono, ad altre criticità, per cui la produttività sale poco. Però sicuramente un grande confronto tra imprese e lavoro, un grande patto salariale, c'è bisogno, e sicuramente può essere e deve essere un obiettivo che il governo deve accompagnare.
E poi ci sono i non tutelati. Con oltre 5 milioni di lavoratori autonomi, l'Italia è il paese europeo col più alto numero, appunto, di occupati in proprio. L'incidenza sul totale è la più alta tra i giovani: su poco più di 4 milioni di occupati, pensate, tra i 25 e i 34 anni, il 16,3% svolge un lavoro autonomo, mentre la media europea è del 9,4%. E lo dobbiamo dire, non è una vita facile, perché 9 lavoratori su 10 lamentano, appunto, difficoltà nel lavoro di tutti i giorni, davvero difficoltà nell'arrivare a fine mese. Così la pensa anche Daniel Zanda, che è segretario del sindacato Vivace. Così la pensa anche Daniel Zanda, che è segretario del sindacato Vivace CISL.
Ma allora, noi denunciamo principalmente diversi problemi. Innanzitutto, come veniva ricordato, il tema della pandemia è messo evidente come per il lavoratore autonomo non ci sia un sistema di welfare adeguato, perché il lavoratore autonomo e i lavoratori autonomi, liberi professionisti, seppur comunque versando integralmente a loro carico una quota di contribuzione alla gestione separata, non hanno prestazioni adeguate per le loro caratteristiche, oltre a essere evidentemente anche accessibili in tal senso, e quindi prestazioni inadeguate e difficoltà d'accesso. Altri problemi che noi stiamo riscontrando in questo periodo qua, ed è tutto rispetto anche al dibattito oggi politico, è il tema dell'equo compenso. Cioè, appunto, noi crediamo che una norma sull'equo compenso debba in qualche modo riuscire a tutelare quelli che sono i liberi professionisti che vivono una condizione di inferiorità rispetto ai committenti, in particolare per quanto riguarda i committenti forti, ma questo non debba in nessun modo tornare indietro a 12 anni fa, reintroducendo nel nostro paese un sistema di tariffe, ma quindi che debba in qualche modo riuscire a tutelare quelli che sono i liberi professionisti, in particolare quelli più fragili, ma allo stesso tempo dare possibilità all'interno del mercato del lavoro, in base alle proprie professionalità, valorizzare le proprie competenze, valorizzare la propria esperienza e la propria formazione. Ultimo
Senta,
tema.
Zanda, però solo una cosa appunto sul tariffario, perché poi su un argomento simile, ovvero il salario minimo, la CISL è del tutto contraria, per cui le due cose sembrano andare quasi in contraddizione, mi permetta.
No, infatti, ma è proprio per questo che noi siamo contrari all'equo compenso così come oggi è stato definito nella proposta di legge, perché noi non vogliamo tornare al tariffario. Noi non vogliamo andare per il lavoro autonomo in una definizione legislativa puntuale rispetto a quello che può essere la definizione di un equo compenso, ma crediamo necessariamente invece che devono essere introdotti dei parametri e dei criteri dove il libero professionista e il committente devono necessariamente tener conto di questi parametri e individuare quella che è la giusta contrattazione, la giusta retribuzione per quanto riguarda anche il mondo del lavoro autonomo. Quindi anche per il lavoro autonomo noi non diciamo ci deve essere un compenso uguale per tutti stabilito dalla norma, ma diciamo dobbiamo identificare dei criteri, dobbiamo identificare dei parametri che tutelino soprattutto i liberi professionisti meno consistenti, meno strutturati, ma allo stesso tempo appunto lasciare alla contrattazione di poter definire quelle che sono le loro regole.
Senta, c'è poi tutto un problema pensionistico che per voi sarà un vero macigno, considerato che ormai i sistemi sono del tutto contributivi.
Sicuramente questo, come dire, è un altro tema molto importante. Su questo noi cogliamo per esempio a favore anche le iniziative che vengono svolte dalla contrattazione collettiva, per esempio di recente notizia l'ampliamento per quanto riguarda la previdenza complementare presso Fonte, ovvero il fondo di previdenza complementare del settore del terziario, che ha deciso appunto di aprire le proprie porte non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai lavoratori autonomi, liberi professionisti che hanno come committente un'azienda, un'impresa appunto del settore del terziario, del commercio. E quindi questo deve essere, come dire, sicuramente una strada, una traiettoria dove andare, cioè appunto l'allargamento del tema della previdenza complementare, e dall'altro sicuramente andare a introdurre degli elementi, dei meccanismi di valorizzazione dal punto di vista previdenziale anche per i lavoratori discontinui, come comunque può essere un lavoratore autonomo, dove in base alla propria fatturazione, in base, come dire, al proprio generare appunto dei compensi, potrebbe avere, come dire, degli anni dove c'è un forte incremento dal punto di vista contributivo, mentre altri anni invece appunto un calo. E quindi su questo lavorare, così come anche propone la nostra Confederazione, rispetto appunto a una pensione, a una previdenza di garanzia.
E allora si chiude qua questa puntata del Mondo della Radio che noi abbiamo dedicato al congresso CISL, ma soprattutto al mondo del lavoro, per far sì che davvero il lavoro sia un momento di gratificazione personale, un modo anche per sostenere la propria famiglia, ma soprattutto il lavoro sia sicuro. Noi quello che dobbiamo dire è che purtroppo in Italia ci sono ancora almeno 3 morti ogni giorno sui posti di lavoro, e questo sicuramente è inaccettabile. Hanno firmato, diciamo, un protocollo d'intesa il ministro del lavoro Orlando, dell'istruzione Patrizi Bianchi, l'ispettorato nazionale del lavoro Bruno Giordano e il presidente dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni Franco Bettoni. Questo protocollo ha l'obiettivo di ridurre sistematicamente gli eventi infortunistici tramite utilizzo strategico di efficaci azioni di formazione e informazione. Questo vale anche per le scuole, appunto, dove si fanno dei corsi di formazione professionale. Tutti ancora ricordiamo la morte mentre stavano facendo uno stage di due ragazzi di istituti professionali. Veramente vogliamo pensare che questi incidenti non accadano più. Io vi ringrazio per essere stati con noi, però vi invito comunque a rimanere all'ascolto dei nostri programmi. Grazie davvero e buon pomeriggio a tutti.